Alessandro Milan. Ma che cazzo è Alessandro Milan? Boh.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Bravi, 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 denigrate, continuate così a denigrare. Intanto io sono qui, in studio, anche oggi, Leonardo Manera è a casa. Leonardo, a casa.
Sì, buongiorno. Ma buongiorno. Perché è una settimana particolarmente impegnativa, quindi ecco, ho preferito rimanere a casa.
È una vergogna.
È una vergogna.
Ho già anticipato che verrò però mercoledì e giovedì. Tra l'altro,
sì, anticipato
oggi ho fatto bene non venire, ho saputo.
Perché?
Orora, ho saputo che ho fatto bene non venire. Perché mi hanno detto che Anna Riva, che è in regia oggi, è sì, molto influenzata e sta un po' infettando tutti.
Ah, no, sì, no, non è vero, ma non è vero.
Sì, ma sì, l'ha detto notizie. Lei adesso, me l'ha detto lei, che ha già infettato Lorenzo Nespoli, no, per esempio, che già non si sente bene.
Comunque, tu sei a casa, l'altro invece, l'America, lei lì, il Dez America, arriva con l'ora legale che Trump vuole abolire, è imbottigliato nel traffico, arriverà, arriverà, l'imperialismo americano che già
fa porci comodi. Tu da solo.
Appunto, e
hai
qua
fatto
denigrate,
anni da solo.
Denigrate, so, l'unico che si presenta da anni.
Ma perché tu sei l'unico assunto stabilmente con contratto a tempo indeterminato, quindi sei schiavo. Sei schiavo di Radio 24. Devi ammetterlo, prima di tutto a te stesso. Sei uno schiavo della voce. Cioè la voce, ripetiamolo, cos'è la voce?
Chi è?
Appunto magari, quella voce di cui nessuno conosce l'identità, che però dà le indicazioni ai conduttori di Radio 24 su cosa dire e come comportarsi. E tu ne sei succube in qualche modo, sei dipendente, ecco. Va sei bene, lo schiavo.
Lo schiavo, ecco, mi piaceva di più lo schiavo. Molto bene, c'è Anna Elena Riva in regia.
Malata.
Insieme al Cardinal Nespoli, a Miriam Lucchetti,
malata,
a Elisabetta malata. Fusconi. No, no, no.
Malata.
Ma non è
ma ha già contagiato tutti Anna Riva in regia.
Sarà un bel Natale, insomma.
L'unica che non è presente è Rosa, al centralino, che sarà sicuramente a casa.
No, no, è qua. Vuoi
malata
che venga a cantartele? Vuoi che venga a cantartele?
Fai venire Rosa dal centralino.
Vabbè, Rosa risponde all'800-24-0024. Oppure scriveteci al 349-238-6666. Vai, Anna Elena!
Per me la trasmissione è al top quando c'è Milan, Manera e Spanhausen.
Caro Leonardo, vorrei subito gettare i nostri ascoltatori nella sfida Salvini-Vasco Rossi. Già non ti sembra una cosa un po' così squilibrata, bizzarra? Salvini-Vasco Rossi, ministro Salvini.
Ma squilibrata a favore di chi? Io non
no,
cioè,
ma squilibrata
forse a favore
c'è
di Vasco Rossi, che
ma
è
no,
più,
un litigio a distanza, certo, tra Vasco Rossi e il ministro Salvini.
Parte da una posizione di forza Vasco Rossi, diciamolo, perché è più amato mediamente più amato di Salvini. Vasco Rossi è amato da quasi tutti, Salvini dalla sua parte, no? squilibrato.
Il tema è il codice della strada. Allora, Vasco Rossi ha detto quello che hanno detto molti, cioè se ti fai una canna e dopo tot giorni rimangono ancora i segnali per cui vieni pizzicato per un controllo, risulta che magari hai fumato 5 giorni prima, 4 giorni prima, gli effetti immediati non ci sono, come dire, alla guida, eppure col codice nuovo della strada vieni sanzionato. Vasco Rossi.
Il ministro Salvini, Matteo Salvini, ha fatto in modo, per il vostro bene, che se avete fumato una canna anche una settimana prima e venite fermati, potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per 3 anni. Questo il ministro Salvini ha deciso per il vostro bene di fare, per voi naturalmente.
La risposta di Salvini.
Io adoro Vasco Rossi come cantante, tutti i tipi di droga fanno male e vorrei che non si confrontasse con il ministro Salvini, si confrontasse coi parenti di qualcuno che è morto, con un ragazzo che non c'è più, perché è stato coinvolto in un incidente stradale che ha visto, ahimè, come protagonista qualcuno che guidava sotto l'effetto di stupefacenti. È un codice della strada che ha come unico obiettivo quello di salvare vite.
Vabbè, e Vasco Rossi ha risposto dicendo fa il bullo, non mi piacciono i bulli, perché non è che si tratta di questo, non, cioè è chiaro che non si tratta di parlare di persone che sono alla guida sotto effetto di stupefacenti, ma appunto se hai fumato qualche giorno prima. Vabbè, e voi? Qui ci soccorrerebbe la voce di Salvini. E voi?
E voi? Cosa ne pensate?
Ecco, tu Leonardo.
Secondo me, io ti dico che se facciamo un sondaggio sarà il 70-30 a favore di Vasco Rossi. Perché si parte da posizioni comunque diverse.
Sì.
Ma io invece mi faccio una domanda, come dire, scientifica. C'è un modo per verificare da quanto tempo uno ha eventualmente fumato una canna? Questo non lo so.
Non lo so.
Non credo che ci sia modo a poter dire fumata 24 ore fa, 48, 3 ore fa. Non lo so, bisognerebbe capire quello, ecco. Comunque, da buona notizia, hai visto che è stata invece cambiata la norma per quelli che utilizzano la cannabis terapeutica.
Sì. Questo almeno è una cosa positiva. Ma ti accolgo con un altro grido.
Il traffico!
No, era Terza America, dovevi fare imbestialire Leonardo Manera. È arrivato con l'ora legale qua, già abolita
io in tanti via di abolizione. Anni non sono mai realmente arrivato in ritardo, eri tu che questa millantavi vero, questa cosa, vero, perché ma io avevo il contratto che lo prevede. Invece Andrew Spanhauser nel suo imperialismo
la prima può decidere volta di arrivare che quando vuole. Così. Sono rimasto senza che bloccato nel traffico.
Lo sgridi.
Ah no, lo stiamo sgridando.
Sì, sgrido ma io, di buona ti sgrido io, ci vorrebbe America. Ci vorrebbe una dura reprimenda da parte di Sebastiano Barisoni.
Vabbè, ecco,
attendo la PEC.
L'altra questione che mi ha molto colpito, allora, nella manovra c'è questa proposta per equiparare lo stipendio dei ministri che non sono parlamentari ai parlamentari. Allora, i ministri che non sono parlamentari guadagnano meno. C'è questa proposta che ormai passerà. È la misura che li equipara i parlamentari. Giustamente oggi la stampa fa notare che questa norma prevede anche che ci siano dei rimborsi per spese di esercizio del mandato, spese di viaggi, spostamenti, telefonia. Eppure la stampa appunto fa notare con Anna Maria Angelone che i ministri hanno già diverse consulenze, hanno già dei contratti che prevedono diversi consulenti da assumere, ovviamente in via temporanea. Per esempio,
io ho visto, tra l'altro, ci sono ministri che hanno anche una ventina di consulenti.
Sì, 21. Alessandro Giuli, ministro della cultura, 21 consulenti. Forse c'è anche Spanhauser per i rapporti con gli Stati Uniti.
Non ne posso parlare. Ma questa è gente che assumono, mica reddito loro, scusa.
Sì, ho capito. Vabbè, certo, ma 792.959 la spesa del ministro della cultura. Piantedosi ne ha 18, Schillaci la salute ne ha 17, Valditara ne ha 31 l'istruzione. Ministro dell'istruzione oltre 900.000 euro
l'anno. Ho capito questo movimento grillino qua, cioè questi saranno consulenti che spero facciano qualcosa di utile per lo Stato.
Sì,
spero.
Questo sicuramente. Sai chi si è molto arrabbiato ad Atreju? Non a Spannaus, che era lì ad Atreju a Zerbinato al potere, dopo ne parliamo. Sai chi si è molto arrabbiato su questa norma? Te lo faccio sentire, Leonardo, vediamo se lo riconosci.
Ieri non avete aumentato gli stipendi per ministri e sottosegretari e diamo le pensioni minime 1,8 euro al mese. Ma che logica è? E non avete voluto fare il salario minimo.
L'hai riconosciuto, eh?
Sì, certo, però qui non sbrocca, è poco, troppo poco, così mi dispiace, guarda, abbandonare qui la trasmissione, perché
no, come
è stata un po' una delusione. Mi ha ingolosito e poi non mi ha fatto sentire.
Sì, non si è molto arrabbiato come
ma perché non si scompone in Europa? Perché non diventa in Europa?
Non è stato
è così, è un peccato.
Sì, sì.
È anche vero che era lì presente, probabilmente non se la sentiva di essere così troppo maleducato.
Il clima è infuocato.
Quando sono arrivato io c'era Bianca Berlinguer che urlava, c'era poi parlavano dell'utero in affitto, c'era un dibattito molto acceso.
Ma scusa, ma se hanno detto, se sentivo anche stamattina che tutti sono andati a omaggiare l'intera famiglia Meloni, lei, la sorella.
Anche a Spannaus.
Cioè, quindi non ci sono state vere critiche ficcanti, ecco, questo sentivo. Tu eri lì.
È il festival di Fratelli d'Italia, quindi.
Sì,
però
ma anche quelli che sono andati ospiti, appunto, sì, ma ci sono state critiche ficcanti. Molto incisive oppure c'era un clima di...
Oddio, ammetto che non ho ascoltato tutti i dibattiti proprio, però ci sono stati mangiare la carbonara, ma ci sono parlare con i turisti al Colosseo, no, ma ci sono stati dei dibattiti sicuramente, sì. Insomma, come persone che non sono della linea, dell'idea di Fratelli d'Italia, si sono accesi, questo senza dubbio. Ho postato anche su Instagram, lo sentite.
Voglio tornare un attimo indietro, però sulla questione dei parlamentari ministri, la polemica è che la manovra prevede anche il rimborso per gli assistenti e hanno già chi 21 consulenti, chi 30. Ecco, sento. Beh, è partito un premio Giachetti.
Avete la faccia come il culo.
Ah, così, è partito un premio Giachetti.
È anticipato.
Così, mettiamolo lì. Va bene, dai, alle 9:22 minuti. Adesso dobbiamo parlare di cose molto serie, perché ci sono, ovviamente, e lo sentite anche nel giornale radio, le guerre, la guerra in corso in Ucraina, in Russia, la guerra in corso in Medio Oriente, eccetera. Ma mi ha molto colpito il fatto che alcuni generali abbiano detto attenzione, anche il capo dell'esercito italiano a dire attenzione, perché il prossimo fronte sarà l'Africa. Allora, già intanto vediamo che molte truppe russe si spostano dalla Siria, pare vadano in Libia. Sabato ho visto un reportage molto molto interessante pubblicato da Repubblica sui 20 mesi di guerra in Sudan di cui nessuno parla, eppure c'è una guerra terribile in corso. Ma insomma, queste zone, perché quando si parla di Africa, lui lo dice sempre, bisogna parlare delle Afriche, le Afriche sono tante. La conosce molto bene padre Giulio Albanese, che ritroviamo con piacere. Buongiorno. Buongiorno Giulio.
Buongiorno Alessandro. Buongiorno.
Eccoci qui. Allora, la domanda può essere brutale, come dice il capo dell'esercito italiano: attenzione, perché il prossimo fronte delle guerre e dei conflitti è in Africa. In realtà ce ne sono già tanti di conflitti in Africa.
Il fronte c'è già, e non da oggi. Non è il prossimo fronte, il fronte c'è da anni. E devo dire che, come Papa Francesco ha detto, riferendosi un po' a quello che è lo scacchiere globale, dicendo che ci troviamo di fronte ad una guerra a pezzettini che poi gradualmente si sta ricomponendo, perché ci rendiamo conto che ci sono comunque dei legami, per esempio, tra la crisi russo-ucraina e quella medio orientale. Beh, lo stesso ragionamento va applicato alle Afriche, perché anche in Africa noi assistiamo ormai da diversi anni ad una vera e propria parcellizzazione dei conflitti, anche se poi, come dire, c'è una sorta di trade union. Porto degli esempi molto molto concreti. Pensiamo alla crisi saheliana che investe alcuni paesi del Sahel. Penso al Burkina Faso, penso al Niger, penso al Mali. Ebbene, da quelle parti la crisi va avanti da diverso tempo, è di matrice jihadista, ma coinvolge varie componenti dell'estremismo islamico. Da parte dei cosiddetti stati sovrani, da parte dei governi locali, c'è grande difficoltà nel contrastare questa violenza, tant'è vero che prima c'erano i francesi da quelle parti, adesso ci sono i russi, ma la verità è che la gente continua a patire sofferenze indicibili. Beh, diciamo che più o meno la stessa matrice la riscontriamo per esempio sul versante orientale dell'Africa, il Corno d'Africa, ma addirittura il nord del Mozambico, dove formazioni jihadiste sono attive e dove la comunità internazionale è stata in grande difficoltà in questi anni. C'è stata la mobilitazione addirittura di mercenari russi, i quali sono riusciti a combinare poco o niente. Attualmente c'è una forza ruandese di contrasto. Dico queste cose per quale motivo? È evidente che c'è il problema del jihadismo, su questo non ci piove, ma ci sono anche altri interessi occulti. Penso per esempio a quello che sta avvenendo oggi nell'ex Zaire, nel settore nord-orientale, in particolare nelle province del Nord Kivu e dell'Ituri. È chiaro che il fattore altamente destabilizzante per quanto concerne non solo questa regione, ma direi la fascia subsahariana in senso lato, sono le cosiddette commodity, vale a dire le risorse minerarie. Sì, sì. Io dico sempre che dobbiamo andare al di là dei luoghi comuni, non diciamo che le Afriche sono povere, ma semmai sono impoverite.
Sono impoverite, sì.
Ma proviamo a fare una, faccio una domanda particolare. Possiamo vedere qualche aspetto più puro, positivo in questo? Cioè, quanto pesa la volontà di cacciare i francesi, magari cacciare gli americani da qualche parte? Cioè, esiste un aspetto anticoloniale in tutto questo, magari dirottato dai jihadisti?
E lo dice un americano, Andrew Spallone, allora, americano.
Esiste qualcosa allora, di positivo qua?
Direi questo. C'è voglia di cambiamento. L'Africa in questo momento è una delle espressioni più significative del cosiddetto Global South. Un tempo c'erano i paesi non allineati ai tempi della guerra fredda. Oggi noi abbiamo il Global South, che va ben al di là delle Africa, intendiamoci. C'è questa voglia di riscatto. Per certi versi c'è un'equidistanza, perché attenzione, quando noi diciamo che in Africa stanno aprendo le braccia, per esempio, ai russi, o comunque c'è un atteggiamento molto molto positivo, accogliente nei confronti del cosiddetto impero del drago, mi riferisco alla Cina, beh, stiamo attenti, perché la società civile, e in Africa la società civile c'è e come, è molto scettica, perché inutile nasconderselo. In Africa noi abbiamo molte università, e è un continente giovane. Consideriamo che l'età media in Africa della popolazione è 20 anni. Ci sono dei paesi come la Repubblica Democratica del Congo dove i giovani, l'età media è 18.5, ed è evidente che i giovani non stanno alla finestra a guardare, e sono molto critici, navigano in internet, molti di loro ascoltano la radio, sono molto più documentati di quello che noi potremmo pensare. E devo dire che rispetto al passato, questa è la mia esperienza, io sono partito per le Afriche la prima volta nel lontano 1983 e devo dire che da allora di cambiamenti ne ho visti a bizzeffe. Beh, posso dire questo, c'è molta molta più cautela rispetto a quelli che sono gli impianti ideologici che possono venire da questo o quel versante. Ci si è resi conto che il capitalismo, così come è stato applicato in Africa, in particolare la finanziarizzazione dell'economia, a quelle latitudini ha generato disastri a non finire, ha acuito a dismisura il problema del debito. Però la soluzione certamente non può essere un'ingerenza coloniale che viene da Oriente, anche se è inutile nasconderselo. La politica che per esempio i cinesi stanno portando in Africa è completamente diversa da quella occidentale.
Sì, però voglio dire, via gli uni saranno americani o francesi, sono arrivati gli altri, ecco, cinesi e russi,
però, ecco,
giusto per
in
essere
cosa
grezzo.
È così diversa esatto. Dalla politica occidentale, quella cinese.
Allora, la diversità è questa fondamentalmente. Per esempio, i cinesi hanno manifestato grande interesse nei confronti del mercato unico africano, l'AFCTA, che è praticamente nato il primo gennaio di un paio d'anni fa. È chiaro che è ancora in una fase embrionale, però è partito. e i cinesi hanno deciso di investire. I cinesi hanno deciso di investire sull'industrializzazione dell'Africa, cosa che per esempio noi occidentali non stiamo facendo. O se abbiamo fatto qualcosa, l'abbiamo fatto in modo molto molto timido, tant'è vero che finora l'Africa dal punto di vista industriale ha sempre rappresentato un po' il fanalino di coda. Ora, il progetto di Pechino, stando ad indiscrezioni che vengono proprio dal cuore dell'impero del drago, dalla capitale cinese, l'indirizzo che la Cina sta prendendo in Africa è molto interessante, perché l'intento sarebbe quello di trasferire gradualmente nel tempo una parte significativa del proprio comparto industriale nel continente africano. Uh-huh. E questo fondamentalmente per un motivo, perché in Africa la manodopera costerebbe molto molto di meno. C'è da considerare che il costo della vita in Cina, inutile nasconderselo, per una serie di ragioni e di circostanze è aumentato rispetto al passato. E questo fondamentalmente per un motivo, perché chiaramente finora il PIL della Cina è cresciuto perché era competitivo, nel senso che la manodopera in Cina costava molto poco, ma la recessione a livello planetario ha fatto sì che aumentasse la domanda interna, doveva per forza aumentare la domanda interna perché dovevano aumentare i consumi interni, e questo naturalmente ha creato dei problemi. E allora l'intento della Cina sarebbe quello di trasferire in prospettiva parte del proprio comparto industriale in Africa, e questo è un qualche cosa che a mio avviso l'Occidente, in particolare l'Unione Europea, sta sottovalutando.
Sì.
Quello che intendo dire è che tra qualche anno non ci saranno più sulle nostre camicie per dire scritto Made in China,
ma
ci sarà scritto Made in Uganda, Made in Congo. Non
però,
so se
ti sei spiegato benissimo. Però Padre Giulio, quello che vediamo noi dell'Africa è soprattutto, e vogliamo vedere, è l'effetto migratorio che noi come porta dell'Europa vediamo per primi, no? Però all'interno del complesso discorso che hai fatto, quell'aspetto lì come lo releghiamo?
No, il tema migratorio noi lo stiamo ingigantendo in maniera mostruosa, perché il grosso della migrazione in Africa avviene all'interno del continente. E il fenomeno migratorio dalla sponda africana verso l'Europa per il momento, devo dire, non preoccupa più di tanto, anche se a volte c'è un certo allarmismo sulla stampa nostrana, ma i numeri la dicono lunga da questo punto di vista. Piuttosto il tema è un altro. Il tema è che se effettivamente non vengono portate avanti delle politiche dal punto di vista del mercato del lavoro in modo intelligente, perspicace, che tengano conto non solo delle istanze di questo o quel governo, ma che abbiano una visione più regionale, non andremo da nessuna parte. La crisi rischia di acuirsi. Provo a spiegarmi meglio. C'è da considerare questo. Attualmente l'index of dependence, l'indice di dipendenza della popolazione africana, cos'è l'indice di dipendenza? È la percentuale della popolazione che non lavora, quindi sono i giovanissimi e gli anziani. Ora, nel 2010 l'indice di dipendenza era altissimo in Africa, che significava che la maggioranza della popolazione praticamente non lavorava, erano i giovanissimi e gli anziani. Adesso si sta invertendo il trend. Entro il 2050 l'Africa sarà il continente col più basso indice di dipendenza, il che significa che la stragrande maggioranza della popolazione sarà nella fascia lavorativa. Uh-huh. E nel 2050 l'Africa avrà una popolazione di 2,5 miliardi di abitanti. Considerate che nel 2050 l'Europa rappresenterà meno del 5% della popolazione mondiale. Quindi se l'Europa, se il cosiddetto nord del mondo vorrà continuare ad essere competitivo, soprattutto per quanto concerne l'economia reale, non potrà fare a meno della manodopera che viene dalle Afriche. È per questo che a mio avviso bisogna essere lungimiranti, perché siamo noi innanzitutto e soprattutto in prospettiva ad aver bisogno di queste popolazioni.
La lungimiranza, devo dire che non è proprio il primo punto che detta l'agenda politica, ma mondiale in genere si punta all'elezione successiva, quella che è tra 6 mesi, tra 8 mesi.
Siamo sempre lì, bisognerebbe cercare di avere un'immigrazione, diciamo, in qualche modo controllata, magari con numeri più alti, anche di manodopera qualificata, di persone che vengono comunque sempre in modo regolare, anche in misura più alta, ma questo credo che sia molto difficile da far accettare
all'opinione
pubblica. In Italia, insomma.
Ringraziamo
perché alla fine arrivano gli irregolari in condizioni spesso, insomma, alla fame, che poi fanno di tutto per poter vivere, e quindi poi è un circolo vizioso, credo, no?
Sì,
io credo che siamo tutti chiamati ad una decisa assunzione di responsabilità, perché tutti i fenomeni possono essere governati nella misura in cui c'è volontà politica di farlo.
Grazie padre Giulio Albanese davvero per essere stato con noi. Andiamo alla pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ecco, arrivato Spannaus. Allora, cosa ne pensi del traffico di Milano, di Viale Sarca?
I love the sound of you walking away, you walking away. And the mascara bleeds a blackened tear.
Ma non avete niente di meglio stamattina? Salvini e Vasco Rossi, siamo caduti in basso, ragazzi.
Devo dire che nella disfida molti ascoltatori, invece io li ho mandati subito a Elisabetta Fusconi, che è grande fan di Vasco Rossi, e moltissimi, caro Leonardo, invece li puoi vedere anche tu, dicono: ah, ma basta non farsi le canne, oppure se uno si fa una canna non deve guidare mai. Sono i moralistoni, quelli che evidentemente nella vita non hanno mai bevuto niente, non hanno mai bevuto una birra e poi si sono messi alla guida, non hanno mai fatto niente di niente.
Adesso sentiamo quello che ha fatto Alessandro Milan, ci sta dicendo indirettamente le cose che ha fatto.
Alessandro Milan dovrebbe rendere nota quella foto che ha voluto bloccare, che riguarda un suo foto? Compleanno di qualche anno fa. Quella di quale, dove hai quella giacca color oro, ecco. Che tu non vuoi rendere nota.
Sì, ma quella era la, ma questa cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Ma quella,
quel viso che hai in quella foto potrebbe far immaginare qualsiasi cosa. Comunque
contest, giusto? Ma fuori, non sono fuori contesto. Sì, no, totalmente. Non contesto. Stiamo parlando di canne e tu mi dici una foto con una.
Fuori contesto.
Perché eravamo alla festa dei 50 anni di Elisabetta Fusconi, eravamo tutti. Oro era il tema. Dovevi vedere Spannaus.
Eravamo tutti pausa, oro il tema. E comunque ci sarà un motivo se hai voluto bloccare
parole.
Se hai voluto bloccare quella foto, ci
ma
sarà un motivo.
Ma che bloccare? Cosa vuol dire bloccare? Certo, c'è un motivo, c'era ritratta un'altra persona, non posso non chiedere l'autorizzazione.
Sì.
Senti, dici un po', caro Andrew.
Eccola.
Cosa vuoi?
Adesso è stata rimandata sulla chat, si potrebbe tagliare l'altra persona. Adesso voi non la potete vedere, ma insomma,
ma è la foto di una festa, la faccio vedere a Andrew, ovviamente non farla vedere perché c'è un'altra persona.
Certo,
era
certo.
Una festa dress code oro.
Ma come stai bene?
Potrebbe, aspetta che così poi le telecamere la fanno vedere, cioè tu sei veramente.
Lo giriamo qua.
Se voi andrete su Instagram nel profilo 1 nessuno 100 Milan, forse chissà se do l'autorizzazione voi cominciate ad andare lì e poi, poi chissà,
io dico che basta forse vedere la faccia di Alessandro Milan in quella foto e vi spiegate molto delle sue posizioni politiche e sociali,
perché
insomma,
non ha guidato la macchina
un ritratto
per una
completo di
dopo
quella persona.
Ma cosa state dicendo? Ma io vi querelo, va bene? Dice un po' perché Trump vuole eliminare l'ora legale. Ah, un altro no, ci ha chiesto, ma gli avvistamenti di
droni. Partiamo con i droni, dai, perché soprattutto nel New Jersey adesso di notte si vedono un sacco di droni, ma parlano di droni grandi come un'automobile, e poi un'automobile come in America, che è mica piccola. No.
Di notte sono questi droni. Sta...
Allora, il Pentagono, la Department, gli interni, Department of Homeland Security dicono, ma non è niente di preoccupante, non è niente, buona parte non sono neanche droni, sono degli aerei piccoli. O qualcosa. Vabbè, non abbiamo piccoli informazioni su problemi, cioè di fatto dicono non sappiamo niente oppure non vi diciamo nulla, questo è quello. Però
cioè,
tutte
la solita
le sere,
logica americana,
tutte
diciamo,
le sere,
ecco.
Beh, non avete, insomma, you can't handle the truth, questo è il concetto. Vi ricordate il film con Jack Nicholson, Codici d'onore, no? You can't handle the truth, non reggi la verità, evidentemente questo è l'atteggiamento. Non
vabbè,
possiamo,
ma è vero
dire
che Trump ha detto abbattiamoli?
Sì,
abbattiamo,
sì.
Così
invece, tanto,
perché è la tipica filosofia americana, prima spara e poi dopo
come
vediamo,
con il pallone, come con
cos'è
il pallone cinese, no? Ti ricordo.
Sì, mi ricordo,
però,
mi ricordo.
Però in realtà quando fanno le notizie alla fine dicono vi ricordiamo di non sparare le cose in cielo, quindi perché è un problema reale, la gente il fucile ce l'ha, no? Quindi ricordiamo di non sparare gli oggetti in cielo, sì, potrebbe sì essere pericoloso, magari tiri giù un aereo che qualcosa.
Vabbè.
So.
Comunque molti ci dicono Vasco Rossi è un cantante, senti questo, popolare ma è un cantante. Vi immaginate Andreotti o Cossiga in polemica con Guccini? Effettivamente sono cambiati un po' i tempi. Adesso nell'era
tutto
social
un altro mondo,
è tutto un altro
allora
mondo. Sì. Va bene, dai, noi dobbiamo andare al traffico, poi ci occuperemo di questo caso di cui scriveva Mario Giordano nei giorni scorsi. È un caso abbastanza incredibile di un omicidio di una donna molto anziana, di 87 anni, trovata morta in casa sua. Per questo omicidio sono in carcere due persone, una, la prima, la vicina di casa, che è stata condannata perché hanno trovato un po' di DNA su una catenina. Poi però dopo due anni ha confessato un'altra persona dicendo no, sono stato io a uccidere quella donna. Eppure sono in carcere tutte e due. Non si riesce a liberare la
tempi
prima.
Tempi tecnici.
Boh, va bene, ne parliamo tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Allora, alle 9:47 minuti vogliamo raccontare in breve questa storia. La vicenda è del dicembre 2014. Viene trovata una donna, si chiamava Lida, anziana, morta in casa. Viene accusata, arrestata e condannata la vicina. La vicina Monica Busetto viene condannata a 25 anni di carcere, ne ha già scontati 10. Solo che due anni dopo quell'omicidio viene arrestata per un altro omicidio un'altra donna che dice ma guardate che sono stata io in realtà a uccidere la signora Lida due anni fa. Eppure quindi viene condannata anche lei, viene condannata, è in carcere. Solo che sono in carcere tutte e due. Allora si possono condannare due persone per lo stesso delitto? Sì, se sono complici, altrimenti no. Io voglio salutare l'avvocato Alessandro Doglioni che difende Monica Busetto, buongiorno, da 10 anni in carcere.
Buongiorno a voi.
E si dice totalmente innocente, avete chiesto la revisione del processo. Perché non si riesce a fare uscire la vostra assistita?
Perché ci sono delle questioni giuridiche e scientifiche che sono molto particolari. Di fatto Monica Busetto viene condannata per aver eseguito da sola l'omicidio di Lida Taffi Pamio. Come correttamente ha detto lei, dopo due anni un'altra persona uccide un'altra anziana, anziana che era amica della mamma, come era amica della mamma la Lisa Tassifamio. Nel frattempo subisce 53 ore di interrogatori, divisi in 5 interrogatori. Nei primi 3 interrogatori dà una versione costante, si assume tutte le responsabilità, inoltre viene intercettato in carcere parlando con il figlio e la sorella e ammette di aver ucciso da sola la Lida Tafipamio. Poi improvvisamente negli ultimi 2 interrogatori cambia versione
e coinvolge
dà delle versioni assolutamente pazzesche, e nelle quali appunto, come giustamente dice lei, coinvolge Monica Busetto.
Sì.
Noi abbiamo fatto ricorso per il contrasto di giudicati perché c'è questa sentenza, la prima sentenza che condanna da sola Monica Busetto, che appunto prevede la sua condanna. Un'altra sentenza dove la Milly Lazzarini, che è l'altra signora coinvolta nell'omicidio, sì, viene subisce un processo per aver fatto in concorso l'omicidio di Lida Tafipami, in concorso con Monica Busetto, ma nelle motivazioni della sentenza il giudice esclude la partecipazione, la presenza di Monica Busetto in quell'omicidio.
Insomma, tutta una vicenda un po' controversa, ecco.
Ma 53 ore di interrogatorio, io mi sono sempre chiesto, quando sento dopo 8 ore di interrogatorio di fila una persona cambia versione, insomma, è perché la persona crolla o perché insomma le pressioni sono troppe, sono affidabili queste cose?
Cambia versione non dopo 8 ore come dice lei, ma dopo 40 ore.
Peggio.
Sì, sì.
O è stata bravissima a mantenere la bugia, oppure è stata diciamo indotta a cambiare.
C'è anche una prova scientifica, credo che tracce molto lievi del DNA della vostra assistita siano state trovate su una catenina che era a casa sua ed era la catenina della vittima. Se ho
il delitto
capito.
Manca una catenina.
Sì.
Questa catenina, una catenina spezzata, viene trovata a casa di Monica. Per 2 volte fanno un esame l'Università di Padova, il Dipartimento di Medicina Legale, e non trova assolutamente nessun tipo di DNA.
Ma terzo interrogatorio della catenina.
Con un terzo esame, sì.
Con un terzo esame vengono trovati 3 picogrammi, cioè una quantità talmente infinitesimale che la comunità scientifica non la ritiene neppure idonea per un test di paternità. Quindi noi diciamo che è sicuramente una contaminazione.
Senta, ma
involontaria, sì, non volontaria. Ma
di fatto ci sono una donna in carcere, Monica Busetto, per aver commesso l'omicidio da sola. Poi un'altra donna che inizialmente dice l'ho fatto da sola e poi in qualche modo in maniera strampalata coinvolge la vostra assistita. Ma perché non si riesce a farlo uscire? Cioè la revisione del processo è stata negata
Negata dalla Corte d'Appello di Trento, perché per competenza, essendo Venezia, la competenza è passata a Trento. La sentenza della Corte d'Appello di Trento è paradossale perché inverte i termini cronologici degli interrogatori, cioè dice gli interrogatori sono più buoni, sono più sinceri quelli fatti prima e non quelli fatti dopo, che è quello che abbiamo sempre detto noi. Solo che loro dicono prima fa gli interrogatori eteroaccusatori, cioè dove chiama in causa Monica, poi per paura ritratta e dice li ha fatti da sola, ma è esattamente il contrario. Esattamente il contrario. Adesso abbiamo
errori talmente diciamo marchiani che come possono essere giustificati e giustificabili?
Questa è la domanda che ci stiamo chiedendo noi da 12 anni. Purtroppo noi abbiamo fatto ricorsi, controricorsi, Cassazione. Adesso appunto abbiamo fatto ricorso in Cassazione, ce l'hanno rigettato circa una decina di giorni fa, però non abbiamo ancora le motivazioni, quindi anche noi siamo curiosi di capire come mai di fronte a un'evidenza, ma non solo documentale, ma proprio... palese, sì, non ci abbiano accolto e non abbiano
in tutto questo. Scusi, Monica Busetto cosa dice? Perché voi immagino riuscite a sentire.
Lei continua. Sì, noi siamo stati anche la settimana scorsa, venerdì scorso siamo andati a trovarla. Lei continua a dire che da sempre continua a dire che non è innocente, che non vede l'ora di uscire, che non vede l'ora che venga fatta chiarezza su questa questione. E infatti noi continueremo a lavorare, stiamo già lavorando a un'altra istanza di revisione che invece diciamo prenderà non più l'aspetto giuridico del contrasto ai giudicati ma l'ipotesi di una di nuove prove, sì, anche di carattere scientifico, e continueremo a lavorare per lei.
Se ci fosse modo di andare davanti al TAR del Lazio, forse sarebbe il caso. Sì, perché... sì,
in questo caso no.
Ma le competenze non sono, del TAR, non sono amministrative.
No, so, perché il nostro Leonardo Manera glorifica le possibilità del TAR del Lazio, sì. No, noi avvocato la ringraziamo e staremo a vedere.
C'è
l'ultima questione, è la possibile grazia presidenziale, ma non lo so se questo.
Noi l'abbiamo. Io sempre codifendo Monica assieme a Stefano Busetto,
sì.
E Monica per prima, cioè lei vuole uscire dal carcere da innocente, cioè noi non faremo mai la richiesta di grazia, perché la richiesta di grazia si fa quando uno ammette.
Certo.
Da debito, ammette di aver compiuto il fatto, ammette il suo reato. Monica non lo ha mai ammesso, non lo ammetterà mai, perché non l'ha fatto. E lei continua a sostenere la sua innocenza, e noi siamo con lei.
Ci tenga aggiornati, grazie Alessandro Duglione, avvocato. A proposito di grazia, so che anche Biden ne vuole fare altre. Si parlava di commutare tutte le pene di morte federali, è l'unica competenza che ha in ergastolo. Trump, quando era andato via dalla Casa Bianca, aveva accelerato le esecuzioni,
sì. E su questo c'è una differenza sicuramente di impostazione culturale tra i due. Beh, Biden ha fatto la commutazione di 1500, ha dato la grazia a 1500 persone qualche giorno fa per una serie di cose varie. Si discute se dare la grazia preventiva a quei politici, personaggi minacciati da Trump e dai suoi,
Fauci.
Siccome il gruppo intorno a Trump dice noi dobbiamo mettere in galera anche i procuratori che hanno perseguito Trump, li dobbiamo mettere in galera, e quindi si sta discutendo di questo, anche se penso sia poco probabile. Però la grazia, insomma, Biden ha mostrato che la può usare per il figlio, ma come per migliaia di altre persone,
e per i tacchini vedremo se durante il Thanksgiving.
È il momento di commettere reati negli Stati Uniti prima del 6 gennaio. Tra l'altro
no.
È presto,
dai, è il momento del giornale radio, invece vai.
Le sfide del mondo del lavoro sono tantissime.
Occupazione, diritti, tasse.
Ma anche parità di genere, innovazione tecnologica e inclusione.
Siamo Mauro Meazza
e Deborah Rosciani.
Che lavoro sarà? Tra Welfare e Intelligenza Artificiale è il podcast originale di Radio 24, in collaborazione con INAP, che vi porta a scoprire come sarà il mondo del lavoro.
Nel futuro, disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
In collaborazione con... INAP, Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Si vuole capire è che il fumo di una canna comunque fa male al cervello a lungo andare, quindi dei danni ci sono, è inutile negarlo. Se poi uno è libero di fumarsi una canna, lo faccia, ma poi non si mette a guidare, punto.
Ma sì, però caro ascoltatore, allora stiamo parlando di un'altra cosa. L'accusa di Vasco Rossi non è che vuole la libertà di fumarsi una canna e mettersi alla guida sotto effetto di cannabis, ma una cosa diversa, che è una cosa che hanno fatto notare in molti, e cioè siccome nel controllo del sangue resiste gli effetti dell'assunzione della cannabis, adesso io non sono un medico, ma pare per diversi giorni, per cui se ti fanno un controllo risulta che, ne so, che hai fumato 4 giorni fa, ma non è che gli effetti, non c'è più la controprova quando vieni portato poi in pronto soccorso per fare le controanalisi della effettivo come dire dell'effettiva situazione di sotto effetto di stupefacenti. Se hai fumato 4 giorni fa non è che questo...
Ma diminuirà nel sangue, no?
Diminuirà, certo diminuirà, ma prima venivi controllato, c'era la prova che avevi fumato, poi andavi a fare la controprova per vedere se c'era l'effetto, come dire, in corso. Se non c'era l'effetto in corso, decadeva.
Cioè,
decadeva.
Come con l'alcol, che devi dimostrare di essere sveglio, capace.
Sì, questo era il primo esame. Se ti beccavano con...
Hai una certa esperienza.
Aver fumato, poi ci voleva la controprova. Cioè bisognava verificare che fossi anche sotto effetto di stupefacenti. Se no, decadeva l'accusa, perché vuol dire avevi fumato, però non
quindi adesso non c'è più questo secondo step.
Non c'è più, una volta che se ti beccano che, come dire, sei non pulito dal punto di vista della cannabis, basta, questo vuol dire sei sotto effetto di cannabis. Questa è l'accusa che dicono coloro che magari fumano 3 giorni prima una canna e dicono per tot giorni non ci si può mettere alla guida. Quindi nessuno mette in discussione il fatto fumi e guidi dopo un secondo. Altri dicono, scusate, ma allora perché non vale per l'alcol? Cioè prendi una sbornia 3 giorni prima e poi dopo 3 giorni puoi guidare?
Forse va via prima l'effetto dell'alcol.
Sì, però il principio, è lo stesso. Il principio è lo stesso.
Il più attivo.
Oppure molti, se hai fumato tanto il cervello ha subito danni, anche se bevi tanto. Se sei un alcolista o se bevi tanto il cervello ha subito danni. Immagino.
No, ma a monte di tutto questo c'è, cioè, il fatto che l'utilizzo di marijuana per uso personale non è proibito. Quindi va a unirsi anche a questa cosa. Un conto è se fosse proibito, e allora si potrebbe dire comunque tu a qualunque traccia abbia allora non puoi guidare perché comunque l'uso di cannabis è proibito. Ma siccome non è proibito e se tu non sei più sotto effetto della cannabis,
appunto, l'effetto
è quello. Sì, l'effetto unito al fatto che appunto l'uso personale è consentito. Quindi bisognerebbe trovare un modo di verificare se effettivamente tu sei ancora sotto effetto di cannabis oppure no. Questo non lo so.
Vediamo
se sia possibile farlo.
C'è Maurizio che ci chiama da Brescia, un medico. Sentiamo, è un medico d'emergenza, tra l'altro. Maurizio, eccoci.
Sì, sono qui, buongiorno, grazie a voi per la trasmissione, una trasmissione intelligente. Io voglio rubarvi pochissimi secondi a proposito di Vasco e del ministro Salvini. Sì. Ok, allora, intanto, per modo di Dio, Vasco tutta la vita, non scherziamo. Circa Salvini, però, devo dire che non è in testa, non ha tutti i torti. Io vorrei per un secondo uscire dalle cose legali e dalle regole scritte per come dire sottoporvi questa riflessione. Il problema non è quel che ti trovo addosso 7 giorni dopo, 5 giorni dopo, il problema è quello che ti trovo addosso e gli effetti che hai 5 minuti dopo. Quindi le canne, la minimizzare. Io lavoro in pronto soccorso, sono un medico di emergenza e quindi vedo veramente come stanno le cose al di là dei pareri politici. Il problema è che quando tu hai una droga, si ha
ma perché le linee telefoniche? Già è lunedì. Aspetti, Maurizio, ci sente? Già è lunedì. Massimo da Firenze, parliamo Maurizio. Massimo, eccoci. Dale.
Problemi!
Vabbè, siamo a Natale, dai, siamo a Natale.
Ma verrebbe veramente da prendere questo microfono e spaccarlo in 4 parti. Questa è la verità. Io perché io non abbia fatto in questi 25 anni, lo so, si sono bloccati anche i WhatsApp, se mi ha messo il preascolto.
Ma infatti
cui,
non funziona più internet, ho visto sul mio computer.
Sono anche con un preascolto me stesso. Ma è stato tutto anche la radio? No, adesso mi sento bene. È arrivato Michelino Previato, sono arrivati i pompieri, è arrivato Sandro Fortunati, è arrivata la DIA, è arrivata la CIA. Sì, certo che siamo in onda. È bloccato tutto. WhatsApp è morto, le telefonate si sono fermate. Caro Andrew, Leonardo ovviamente è scollegato, immagino, fatemi dei segnali, Leonardo non si sente, ovviamente anche lì.
Bene, qualcuno chiede in America come funziona.
Ah, ecco, no? Come funziona? Intanto in America funziona.
No, funziona, nel senso mi risulta che devono fare il blood test, cioè l'esame.
No, dicevo, in America le cose funzionano.
Dipende, internet sicuramente. Vabbè. Vabbè. No, dipende, dipende dal posto dove sei. No, però cioè, ti fanno l'esame del sangue, ma scusa, l'esame che fanno qui adesso, l'esame immediato qual è?
E l'esame immediato è quello del controllo del sangue, appunto. E poi
il controllo del sangue è abbastanza cioè cos'è?
Ho capito, si vede se hai delle tracce, ma il tema è che le tracce rimangono.
vision that I can reveal is so real. Sail through Europe, the boat is for a meal. Still real by Enzo Ferrari. On a wrist, 200 band Bulgari. Pool party, spinach, calamari, sipping Cardi B backwards. That's Bacardi. Spinning through Spanish oceans, pussy soaking, slid through Greece, even met the Pope in hoping. No commotion, no provoking. Both of our hearts get left unbroken. True love embrace with a new hug. Ghost face, baby face lace with a new dove. We stick together like new cubs. Look fly together like blue doves. We stay bugging out like a few bugs.
Where my shit at? Bene, bene, bene. Guarda il clock che ora dice che sono.
Sono le 10, 10 e 36 centesimi.
Ma tu dai i numeri, sono le 10 e 20. Sono le 10 e 20.
C'è
dai i numeri.
Una nuova ora legale indietro di 9 minuti.
Secondo me questi sono i primi segnali di Elon Musk.
Elon Musk, perché ci sono i satelliti.
Caro Leonardo, tu no, Leonardo ci sei ancora? Sì, tu sei con noi. Leonardo? Non sente niente, va bene, niente, vabbè. lasciamolo così. Allora, perché molti ci hanno segnalato, il cardinal Nespoli prima ce lo faceva notare, che in Italia ci sono avvistamenti di strane luci. No, non sono strane luci, sono proprio i satelliti di Elon Musk.
Sei un complottista tu, strane luci. Perché sono i satelliti di Musk, di Starlink, che viaggiano a una altezza più bassa rispetto agli altri satelliti, sì, quindi li vedi
sono
bene,
visibili,
sono visibili, sì.
Se vedete non sono delle stelle cadenti in questo momento.
Non sono degli aerei, speriamo che non cadano, non ci cadano testa. E non sparate, ai satelliti, mi raccomando, e neanche ai droni.
Non fate come Trump. Va bene. Adesso, in questa situazione così, vogliamo parlare di una vicenda che ci ha colpito. Riguarda la Procura di Milano. Senti un po', ha contestato un'evasione fiscale, un'evasione dell'IVA per la verità, di 887 milioni di euro a Meta. Ma è il principio che ci interessa. Il principio è questo. I dati che noi forniamo a Meta, in questo caso, comunque vale per tutte le società, sono assimilabili a denaro. Cioè sono quantificabili in denaro, noi diamo i dati. Allora abbiamo convocato la nostra avvocata Marisa Marraffino, che scrive anche sul Sole 24 Ore, esperta di queste tematiche. Buongiorno avvocata.
Buongiorno,
eccoci.
A voi e grazie.
Allora, i dati sono soldi?
Questa è la domanda centrale. Allora, i dati sono sicuramente economicamente apprezzabili, quindi hanno un valore, questo lo dicono due direttive comunitarie e molte sentenze. Qui il cuore del processo, che a mio parere, se mi posso sbilanciare, molto probabilmente si celebrerà, perché sono questioni tecniche anche abbastanza complesse, però a mio parere riguarda il concetto di permuta che entra in gioco in questo procedimento penale, nel senso che qui viene contestato a Meta, come tutti ormai sappiamo, no? La permuta è il nome tecnico del baratto, no? Sì. Quindi io do i dati personali in cambio della fruizione di servizi. Qui il punto è che a mio parere si potrebbe discutere, si discuterà molto sulla nozione in realtà di cessione del dato personale, perché il dato personale non si può parlare in termine tecnico di una commercializzazione del dato personale, ma di uno sfruttamento del dato personale che l'utente rende disponibile in favore, in questo caso, di un terzo soggetto che poi lo utilizzerà a fini commerciali. Sembra la solita questione di lana caprina, sì, giuridica, no?
Beh,
no? Per cui uno dice, dico in modi diversi la stessa cosa.
No, ma è interessante, ma perché insomma di fatto si è spostato dal tema centrale della privacy, che comunque rimane centrale, al peso finanziario e fiscale della cessione dei nostri dati.
Sì, perché qui tecnicamente il diritto alla riservatezza, cioè il GDPR, cioè la normativa sulla privacy, non è una normativa speciale che prevale e espropria, si dice, no? Il diritto tributario, ma il diritto tributario ha una sua specificità. Quindi in questo processo, un processo penale tributario, si applicheranno le norme e i principi del diritto tributario. Quindi dire per esempio che i dati personali fanno parte del diritto alla riservatezza e soltanto per questo sono diritti indisponibili, ci porta nell'ambito della privacy, che però secondo me in questo processo verrà questo tema sfiorato, ma il tema centrale sarà proprio l'interpretazione del concetto di permuta ai sensi del famoso DPR tributaristico, sì, che ci definisce, sì, sì, la permuta, il DPR insomma del 72, che ci definisce la permuta in termini specialistici. Quindi sarà questo il cuore, cioè sarà capire, allora, se noi andiamo a leggere per esempio le condizioni di utilizzo di tutti i social, sono molto chiari nel dirci che i dati personali restano di proprietà dell'utente, ma danno una, l'utente quando si iscrive a un social dà la possibilità di utilizzarli ai social, questo è chiaro, e ai terzi che poi li acquistano, no? Quindi è interessante poi, perché questo processo sarà sicuramente interessante, perché è la seconda volta a Milano che si prova a incardinare una responsabilità penale, sì, a dei dirigenti Google.
Beh, interessante, sì.
La prima volta era
famoso. Ma Leonardo è tornato Google con noi?
Sì, sì, sono tornato da poco.
No, eccoci, no, perché ci sono dei problemi tecnici, abbiamo...
Ma,
sì. Eccoci.
Avvocato, però, ma cioè, altri, altri paesi hanno tentato casi, in senso c'è qualche precedente riuscito in questi...
Allora, no, non ci sono precedenti di responsabilità penali, non ci sono mai stati, ci sono precedenti a livello consumeristico, quindi amministrativo, di sanzioni, di processi penali con condanne, no. Questo problema deriva dal fatto, questa considerazione deriva dal fatto che le norme su questo punto sono molto lacunose. Per quanto riguarda il caso a cui facevo riferimento prima, il caso Google Vividown, ovviamente c'è una direttiva comunitaria che esclude espressamente una responsabilità diretta penale dei social nei casi di diffamazione, no? E nel caso dell'evasione IVA, a mio parere, questo però processo, siccome arriva da una segnalazione della comunità europea, quindi ha una matrice europea, quindi non è solo l'Italia che sta attenzionando questo fenomeno, e in considerazione del fatto che il fatturato di questi soggetti è enorme in Italia e nel mondo, e c'è una stortura evidente, no? Tra un fatturato enorme e il fatto che loro non paghino le tasse in Italia ma anche negli altri paesi, imporrà secondo me il fatto che ci sarà un'accelerata legislativa. Quindi sicuramente questo procedimento porterà a cambiare le cose e a prevedere delle norme molto più chiare, che oggi non ci sono.
Un modo indiretto di fargli pagare le tasse, insomma, sì, abbiamo trovato un altro modo.
Sì, diciamo, visto che pagano meno tasse, però, noi almeno gli prendiamo l'IVA. È questo,
sì, almeno lo prendiamo sui dati, vai, abbiamo trovato un modo.
Sicuramente c'è una lacuna, nel senso che il problema è che questo processo potrebbe avere conseguenze enormi su tutte le piattaforme, perché tutte le piattaforme che noi utilizziamo prevedono lo sfruttamento dei dati personali, no? Quindi se in ogni caso si dovesse a pagare l'IVA, probabilmente ci sarebbero anche dei problemi di tenuta del sistema. Quindi a mio parere qui quello che ci vuole è una regolamentazione che sia più netta e più chiara, no? In modo da distinguere anche tra le piccole piattaforme, le grandi piattaforme, cercare insomma di regolamentare questo fenomeno. Però ecco, la questione giuridica sicuramente è molto interessante, e se io, ecco, ripeto, dovessi azzardare una previsione, probabilmente questo processo si farà e sarà l'occasione per discutere di questi temi.
Io mi costituisco parte civile che voglio i compensi per i miei dati.
Sì, 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 sì. Ma anche in questo caso comunque la parte giuridica arriva molto dopo l'evoluzione della società civile, che mi sembra,
esatto,
un classico, no?
È il solito problema, Leonardo, nel senso che noi scontiamo ormai un ritardo legislativo e adesso stiamo rincorrendo un ritardo per ormai di oltre 20 anni, insomma. I social non sono una novità, e il problema è che ci sono, al contrario, delle direttive comunitarie che hanno un po' sdoganato la libertà dei social, no? Ci sono delle direttive, sono nate proprio per facilitare la comunicazione.
E questo è interessante. Come mai le direttive comunitarie, che sono sempre così stringenti, invece in questo caso hanno avuto le maglie un po' larghe?
Guardi, faccio un esempio. Noi da tanti anni stiamo chiedendo, per esempio, che i social in Italia abbiano una sede legale, che abbia una giurisdizione passiva anche per stare in giudizio, no? Questo non è possibile, cioè noi dobbiamo fare le cause citando le sedi in Irlanda. L'Austria ci ha provato facendo una legge che prevedeva proprio questo. La Corte di Giustizia Europea ha detto che questa legge era in contrasto con la direttiva comunitaria sul commercio elettronico, che invece dice non possiamo imporre ai fornitori nuovi obblighi che siano diversi da quelli previsti dalla direttiva UE. Quindi qui c'è proprio un problema alla fonte, che da un lato si è voluto rendere internet più libero per una serie di ragioni e quindi agevolare questi soggetti, senza però tener conto del fatto che poi avremmo dovuto bilanciare i vari diritti contrapposti, e questo non è mai stato fatto. E oggi ci troviamo con soggetti che fatturano milioni di ricavi in Italia e siamo veramente in difficoltà a fargli pagare le tasse con le norme esistenti. Le dobbiamo molto forzare fare, no? A mio parere, cioè ci sarà molto da discutere, perché sono norme scritte in previsione, il DPR sulla permuta è del 72. Cioè, questo la dice lunga.
Un po' di aggiornamento ci vorrebbe.
Queste no, dobbiamo interpretare queste norme per cercare di capire se oggi si possono applicare a questi strumenti. La legge, per dirle, la diffamazione aggravata, noi applichiamo il codice Rocco del 30, cioè, quindi cerchiamo di applicare le norme che c'erano per poi cercare di adattarle alle fattispecie, alle nuove realtà, no? E per questo adesso i processi sono un po' in salita, e quindi questo processo sarà sicuramente molto interessante dal punto di vista legale. E speriamo che ci dia la possibilità però per cambiare un po' le cose.
Vedremo come va a finire. Intanto grazie Marisa Marraffino, grazie avvocata, per essere stata con noi, è tornata con noi, e poi scrive anche sul Sole 24 Ore. Ovviamente guarda, c'è questa scena patetica, penosa, anche un po' pensa Leonardo Manera, un uomo, Mauro Meazza, che ha una carriera lunga 40-45 anni, forse anche 50, e che continua a farmi segnali, come dire, vai avanti, cioè, perché evidentemente Deborah Rosciani non c'è, vai, prendi tempo, vai, prosegui, pensa la dignità di quest'uomo, dopo 45 anni ridotto a fare, che ruolo può essere quello negli spettacoli, nei tuoi spettacoli, che ruolo è quello che ti dice, vai avanti, Leonardo, è scomparso Leonardo.
Non c'è Leonardo.
È sparito Leonardo. Ho detto qualcosa, ragazzi. Problemi! Oggi ci sono un pochino di problemi. Molti ascoltatori sì, ci hanno segnalato che non sentivano. C'è stato un blackout, non lo so. Io ho notato che è caduto. Sono caduti i messaggi WhatsApp, si è bloccato il clock della radio, si bloccavano i microfoni.
Internet non andava,
i telefoni. Ho visto apparire anche la Digos. No, sto scherzando, ovviamente. In regia ho detto ci sono dei problemi. Ma Deborah Rosciani, in tutto questo, ha deciso di prendere una lunga vacanza, non può leggere i dati della borsa perché non funzionano i dati della borsa. C'è un problema, che può chiamare. Vedente che chiama, gente che si muove, dovreste vedere la scena.
Ma c'è Leonardo, non ci sei?
No, non
aveva
ci
una
sei.
Domanda, volevo interrogare
invece, allora dimmi Manera. Questo invece, Andrew, perché Donald Trump si è arricchito di 15 milioni di dollari, così, ecco, visto che abbiamo...
gli diamo qualcosa, sì. E 15 milioni di dollari.
E io la domanda che
il
mi
primo
faccio...
caso che Trump vince, esatto, di questi è vabbè.
Però la domanda
lui.
Che mi faccio è questa: cioè la ABC paga 15 milioni, fa una transazione in pratica, dà 15 milioni di dollari a Donald Trump perché un suo giornalista, Joe Stephanopoulos, ha sbagliato. Tra l'altro lui era il portavoce di Clinton, credo.
Era nella comunicazione di Bill Clinton, sì, anni 90, sì.
Ecco, la ABC a George Stephanopoulos cosa fa? No, chiedo.
Penso che faccia un bel niente a George Stephanopoulos, il suo stipendio sarà intorno a 10 milioni di dollari anche lui.
E va bene, dacci un anno e mezzo di stipendio.
Ma no, ma ha fatto un errore, cosa fa? Poi se ne va lui, perché il potere, alla fine, il giornalista, come, non so se funziona così a Radio 24, sì. Il giornalista è la stella, sì. Insomma, importante, cosa fai? Lo mandi via? No.
Ma non
cioè,
stai
tu puoi dire quello che vuoi e fai pagare alla radio.
No,
la radio
è chiaro, c'è la cosiddetta
ti chiedono
malleva,
i soldi.
La malleva giudiziaria, sì. No, va bene, però...
No, ma non penso proprio però che facciano pagare a George Stephanopoulos questa cosa.
Stiamo parlando di 15 milioni, però.
Sì, vabbè, ma per una rete televisiva grande così
va bene.
È poca roba. La Fox News ha dovuto pagare 787 milioni di dollari alla Dominion Voting, a quelli delle macchine elettroniche per il voto, per contare il voto.
Vabbè, in tutto questo io credo che a questo punto possiamo andare a sentire la borsa, giusto? Ecco, perché oggi devo un po' andare coi piedi di piombo, vai.
nessuno. 100 Milan.
That lingers in your ear, but you can't forget from sundown to sunset. Nah, nah. It's all in the air, you hear it everywhere. No matter what you do, it's gonna grab a hold on you. California soul. California soul.
America.
È l'unica cosa che va, Leonardo. L'unica cosa che va è questa. That's America.
Mi sento anche male, tra l'altro. Voi mi sentite decentemente?
Beh, no. Insomma, adesso decentemente.
Sembri un personaggio, uno dei tuoi personaggi, così.
Sembri Geppo Garosio.
Leonardo, avevo una domanda per te.
Leonardo?
Sì.
Una domanda per me.
Ma per Leonardo e per Alessandro.
Ah, ecco, attenzione.
Sono stato a Magenta. A Magenta. No, pochi giorni fa, presente sì. Magenta, no?
Sì.
E ho visto un quadro molto famoso.
Sì.
Un famoso quadro, no? Della battaglia, campo di battaglia italiano. Campo d'italiano alla battaglia di Magenta.
Sì. Adesso c'è. Adesso mi
cosa c'entra con il colore rosso magenta? Già vi ho svelato. Da dove viene il colore rosso magenta?
Dalla battaglia.
Probabilmente. Ve l'ho già spiegato, vi ho dato la risposta prima.
Cioè, ci fa i quiz. Ma sì. Leonardo, tu sei intubato.
Sì, ma poi, soprattutto, sì. A che titolo ci fa i quiz?
Ma non lo so. Cioè, ma
io non accetto che Andrew Spannal, questo americano, venga
ma
qui.
Ma sai la risposta o no?
Ma guarda, non ti rispondo, non mi piace che tu ti ponga
non
così.
Non ti piace, mi spiace.
Una cattedra a fare domande.
Prendi tempo ancora, vai avanti Leonardo, io c'è il rosso magenta.
Rosso magenta.
Non va neanche Google.
Non va nessuna connessione a internet. La battaglia di Magenta.
Non va niente, sarà il sangue, il sangue.
Sì, il sangue.
Ma cosa ti è comparso lì in verticale? Guarda cosa ti è comparso, Andrew. Forbidden, vietato.
Forbidden.
È vietato da parte tua avere questo atteggiamento vergognoso, imperialista, aggressivo, arrogante, spocchioso.
Conoscete questo quadro famoso, dai.
Quale?
Il quadro, vabbè.
Vabbè, insomma, il quadro
sulla,
il rosso
sulla battaglia
sangue,
di Magenta, il colore della terra, il colore della terra di Magenta,
sì.
No? Pieno di sangue.
Secondo me se una battaglia in tutto periodo, ci siamo persi Leonardo Manetta, è scomparso. No, c'è ancora Leonardo? No, si è bloccato il clock. Sì.
Adesso
mi
se
sto chiedendo.
Ho postato la copia adesso su Instagram, ho postato la copia del quadro, famoso quadro, il campo italiano della battaglia di Magenta,
sì.
Così potete vedere. Questa è una copia che ho trovato dentro l'ospedale, e il medico, quando sono andato a parlare col medico, io ho detto, ho visto questo quadro, mi si è messo a raccontarmi tutti i dettagli su questo quadro. Bellissimo,
stupendo.
E voi, vabbè, non conoscevate, ecco. Però fa
se
niente.
Io
sì, sei tu.
Se io avessi tirato fuori questo argomento così totalmente a caso, senza motivo, completamente disconnesso dal resto di tutta la trasmissione, tu Alessandro Milan hai detto vabbè, come dire, un po' scocciato, come dire vabbè, chissà perché adesso ho tirato
ho
fuori
capito,
questa cosa.
Ma oggi che non va niente bisognava prendere tre minuti, quindi ho lasciato Andrew dire questa cosa. Adesso se vuoi dico, vabbè Andrew, a parte questa cosa. No, c'è un altro grande dibattito, vorrei, se gli ascoltatori riescano ad ascoltare, c'è questo grande dibattito che riguarda questa speleologa Ottavia Piana, che è rimasta incastrata, tra l'altro con anche delle fratture alle gambe, pare,
a 200 metri di profondità nella Bergamasca, una grotta della Bergamasca. Ora stanno arrivando medici, addirittura leggo dalle Marche, un po' da tutta la regione, da tutte le regioni, per cercare di salvarla. La polemica è questa: che questa speleologa, che era lì in un gruppo di speleologi, l'anno scorso è caduta nella stessa grotta, si è fatta male e ci sono voluti, credo, 60 soccorritori per portarla fuori. Quindi le polemiche adesso sui social sono sul fatto del tipo: beh, la prossima volta stai sul divano. No, io quello che dico è: speriamo davvero di salvare Ottavia Piana, perché pare che sia una situazione di estrema difficoltà. C'è freddo, ci sono 8 gradi, c'è grande umidità, ha delle fratture, quindi bisogna fare intanto anche un intervento per garantirle.
Però hanno detto che sono ottimisti che riusciranno.
Sono ottimisti, ma non si sa quando riusciranno a tirarla fuori. Io guardo intensamente sempre Anna Elena Riva, che mi comunica con i suoi occhi che il traffico, per esempio, non c'è. Vedi?
Meglio! Io ho avuto abbastanza traffico stamattina, mi ha fatto arrivare in ritardo alla radio. Basta con questo traffico.
Sì, ma queste sono le informazioni sul traffico. Non è che
mi servivano.
Tu dovresti partire prima quando
sì,
ti muovi al mattino.
2 ore.
Va bene, per il resto, il buon Leonardo Manera avrebbe il GR Meloni. Io in queste condizioni.
Ma adesso. Ecco. Mi sentite? Non lo so, mi sentite, non mi sentite?
Noi
io non
ti
so
sentiamo bene,
nulla.
Noi ti sentiamo bene, ti sentiamo bene. Vuoi fare il GR Meloni? Facciamolo, perché così è, ma tanto possiamo mettere la sigla del giornale Radio Meloni? Sì,
secondo
Anna
me
Elena Riva mi ha detto sì, possiamo mettere la sigla, ma proviamo!
Con tutti i problemi che ci sono oggi, è una delle trasmissioni credo più raffazzonate degli ultimi 8 anni. Adesso cerchiamo di arrivare alla fine.
Ti ricordo che in un'altra occasione abbiamo evacuato lo studio per un allarme antincendio che tra l'altro era stato attivato per sbaglio da alcuni studenti dell'Alabama. Giuro, non è una barzelletta, che erano qui a fare il master.
That's America.
E poi sono venuti due a parlare con noi,
certo,
in studio.
A scusarsi.
Voglio sapere Leonardo, se hai messo la tua maglietta Sweet Home Alabama che ti ho regalato.
Sì, certo, l'ho messa molte volte, fino a quando l'ho messa parecchie volte, fino a quando poi era da lavare.
Poi l'hai messo nell'angolo e poi
sì, questo ti è consentito lavarla ogni tanto. No, quindi una volta abbiamo evacuato per allarme antincendio, un'altra volta era successa una cosa simile per cui non si sentiva niente in tutto il mondo. Radio 24, io direi che è il momento giusto per il giornale Radio Meloni. Proviamolo, dai, te la senti? Te la senti, Leonardo?
Me la sento, non è una cosa così impegnativa, te la senti.
Vabbè, te la senti nel senso che si inizia ma non si sa se si arriva a termine, per esempio.
Non è che mi sta sopponendo un'operazione a cuore aperto, no, me la sento.
Beh,
sì,
intanto sberleffi il potere, al contrario di Andrew Spannaus, che è andato ad azzerbinarsi totalmente ad Atreio, insieme a Cruciani, insieme a tutti quanti, ad azzerbinarsi al potere.
Ma si sa, io da quando ho conosciuto Andrew ho avuto subito l'impressione che fosse una persona alla quale il potere fa gola, cioè quelli che proprio...
Io ad Atreio nel dibattito ho detto: state attenti con i trionfalismi, su Trump. I trionfalismi su Trump. Eh no, perché c'è la tendenza
a
dire che
Meloni tutta
stravinto.
Oddio, ci ha criticato.
Però ascoltare no, sì. I trionfalismi sulla vittoria di Trump, adesso farà tutte queste bellissime cose. Guarda che deve decidere se fa la destra sociale o la destra liberista, che è una bella differenza. Va a tagliare le pensioni e la sanità come chiedono i repubblicani normali. Trump rischia di fare delle grandi cavolate.
È arrivato a suonarcele.
Se si mette in mano a questi qua.
Ce le ha cantate forte a noi del potere, Andrew Spannaus. Dai, il giornale Radio Meloni, vai.
Cari compatrioti, benvenuti al GRM, giornale Radio Meloni, il radiogiornale con le ultime notizie dal nostro bel paese, l'Italia, il paese più bello del mondo e governato in modo superbo dalla suprema Giorgia. Giorgia, così eclettica e talentuosa che tutto il mondo ce la invidia, dall'Albania all'Argentina. Da Elon Musk a Vladimiro Putino. Ma lei è solo nostra, perché Giorgia è una vera italiana, dalla punta dei capelli alla unghia del miniolo. E un italiano può essere definito italiano vero solo se lo è fino alla punta del miniolo. Veniamo dunque alle notizie nazionali e internazionali. Con grande entusiasmo e determinazione, il nostro illuminato governo ha deciso di mettere in discussione la necessità di scioperi continui. Scioperi numerosi mai come prima nella storia d'Italia. Ma sono scioperi realizzati senza motivo alcuno, se non la frustrazione della sinistra che invece di progredire verso un luminoso futuro si muove col passo del gambero, con entrambi i bulbi oculari rivolti al passato. Un passato stolido e incapace di slanci che abbiano la finalità di portare il vero benessere al popolo italiano. Scioperi che non hanno alcuna ragion d'essere, dal momento che tutti i lavoratori italici sono così soddisfatti e realizzati da non averne più bisogno. Solo il capo del sindacato, Landini, si ostina nel proclamare scioperi che non hanno alcun risultato se non quello di impoverire i lavoratori e di arricchire se stesso. Con grande emozione e gioia, migliaia di persone si sono radunate per assistere a un evento storico nel cuore di Parigi. Dopo anni di attesa e di intensi lavori di restauro, la cattedrale di Notre Dame ha finalmente riaperto i battenti. Notre Dame significa Nostra Signora e infatti la chiesa è stata dedicata alla sola e unica Giorgia, l'unica dama alla quale andrebbero dedicate tutte le cattedrali del mondo. Una dama, è vero, ma col piglio del condottiero che conduce i popoli verso un futuro sano, agile, luminoso. Intanto dal palco di Atreju al raduno nazionale di Fratelli d'Italia il Prodi ministro dell'economia Carti annuncia di aver trovato 400 milioni di euro per supportare le imprese italiche. E se c'è qualcuno che di imprese straordinarie se ne intende è proprio il nostro governo, sempre sulla cresta dell'onda e capace senza ombra di dubbio di ogni impresa, anche la più perigliosa. Il nostro illuminato e visionario esecutivo continua a guidare con fermezza la nazione e mira un successo dopo l'altro. Fratelli d'Italia, il partito che raccoglie il maggior numero di preferenze al mondo, ha inoltre appena con la festa di Atreju si sono ritrovati per garantire senza tentennamenti e balbuzie un ulteriore supporto alla nazione. Perfino Giuseppe Conte, sedicente guida del Movimento 5 Stelle, partito di minore importanza nello scacchiere italiano, si è fatto contagiare dal clima festoso di Atreju, affermando in un barlume di lucidità che mai accetterà di essere un cespuglio del Partito Democratico, partito il quale, già essendo guidato da una persona di nome Elis Lin, mai potrà dire di essere pienamente italico e al servizio del popolo italico. Se il tuo nome è Elis Lin, puoi pretendere al massimo di guidare un partito del cantone Ticino, ma mai un partito pretenderà. È da questi dettagli che si comprende chi veramente è al servizio del popolo italico e chi invece lo è per finta, praticando la politica non per il bene comune, ma solo per il proprio interesse personale, con l'unico obiettivo di continuare a vivere nella bambagia sulle spalle degli italiani. Grazie al supporto del nostro straordinario governo, la stella nostrana del tennis continua a brillare. Il 2024 di Gianino Sinero è stato un anno travolgente che l'ha visto vincere una quantità incommensurabile di tornei. Solo con Giorgia, il campione di San Candido, continua a perdere, perché Giorgia non accetta di perdere mai contro i rossi, anche solo di capelli. Con questo abbiamo concluso. Vi aspettiamo con il prossimo GRM, giornale Radio Meloni, l'unico giornale radio serio ed efficace che non teme mai di raccontare la verità, nemmeno ai più riotosi.
E va bene! Con difficoltà, ma ce l'abbiamo fatta. Giannino Sinnero non è male. Allora, c'è da dire ancora che cosa? Poche cose. Dici un detto dall'America, caro Andrew Speakerspan.
Vi dico un personaggio dall'America per Natale.
Ah, giusto.
Un personaggio. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Allora,
sai chi è il caro Leonardo? Rudolf,
la renna dal naso rosso. Adesso sì. L'anno scorso è stato, sai che ero qui anche un anno fa, prima di Natale vi ho fatto la canzone Grandma Got Run Over by a Reindeer, ti ricordo. Invece c'è un'altra canzone per bambini, ma una storia molto importante che mi sembra che in Italia non si conosca per nulla. Rudolf the Red-Nosed Reindeer, la renna col naso rosso, no? È una cosa creata negli anni 50, è la storia di Rudolf, uno delle renne, che ha il naso molto luminoso e tutti lo prendono in giro all'inizio, poi Babbo Natale quando c'è la nebbia gli chiede di guidare la slitta e fa così. Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw him, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and play. No, scusa, ho sbagliato la parola.
Vabbè.
They never let poor Rudolph play in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide our sleigh tonight? Then all the reindeer loved him. They danced and shouted out with glee, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, you'll go down in history.
Grandi applausi. Che col suo naso rosso.
E il naso rosso, quindi cosa succede? C'è un po' l'ipocrisia delle altre renne, perché all'inizio lo trattano male, perché ha il naso...
La storia del cigno nero, insomma, la storia di Calimero.
Poi Santa dice, no, devi guidare tu la slitta perché
tutti,
c'è la nebbia.
Sì! Rudolph, bravo!
Il personaggio.
Sono saliti sulla renna del vincitore, molto bene.
Esatto.
Nel salutare Leonardo Manera, se ancora c'è, e se no... Siamo riusciti ad arrivare anche alla fine di questa trasmissione. Ce l'abbiamo fatta, caro Andrew. Ci ritroviamo dopo Natale.
Da parte mia, Merry Christmas!
Però That's America continua.
Bisogna sentire il podcast di Natale e certo. Poi quello della classifica That's America sul 2024 che esce alla fine dell'anno.
Ottimo.
Mi raccomando. E la storia di Rudolph lo trovate anche nel podcast su Natale.
È chiaro. A domani alle 9.